Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Eccoci qua, bentornati a questo nostro appuntamento col Notes, adesso in onda, in studio, ancora Arnaldo Casali e la teologa Lilia Sebastiani. Bentornati, grazie ancora di essere qui. Arnaldo fa pure, così come si suol dire, gli onori di casa. A te la parola.
Sì, questa è la seconda parte, diciamo, della puntata un po' pasquale. Siamo nel tempo di Pasqua, quindi siamo appunto reduci da questa festa. Abbiamo aperto con Johann Sebastian Bach. Era tratto questa volta, l'altra volta abbiamo concluso la puntata con un brano dalla Passione secondo Giovanni, questa volta abbiamo aperto con la Passione secondo Matteo. Il brano specifico io ti sfido a leggere, se ci riesci in tedesco, no, forse Lilia lo sa, però era questo che abbiamo ascoltato in apertura, era una corale tratta, insomma, molto celebre, peraltro.
Sì, il brano è celebre, ma siccome ricompare varie volte nella Passione secondo Matteo in parole diverse, non so se era il Kenne mich manüter.
E penso che era proprio quello lì, era proprio
era Unda sie den Lobgesang gesprochen hatte.
Ma no, quello è l'inizio del recitativo.
Ah.
Ma che bella la lingua.
Questa parte la tagliamo proprio, questa parte proprio.
È bellissima la lingua tedesca, devo dire, poi si abbina bene tra l'altro quest'anno anche con il nostro pontefice.
Musicale.
Quindi... allora.
Non è che qualcuno c'ha del cianuro per caso, mi vada a suicidare, no?
Non sento più, ecco, no, appunto. Non ho niente, le cuffie pure mi erano partite. Dunque, no, adesso appunto abbiamo aperto un po' scherzosamente, ma questa è una puntata, insomma, anzi, molto impegnativa. Abbiamo cominciato a parlare, appunto, nella puntata speciale di Pasqua, appunto, di questa festività. Noi abbiamo dedicato proprio con Lilia Sebastiani, che lo ricordo, una teologa ternana, ma insomma uno degli orgogli della nostra città, perché è una teologa non conosciuta in tutta Italia, ma proprio conosciuta in tutto il mondo. Quindi i suoi libri sono pubblicati anche in Germania, in Brasile, se lei non vuole, mi sta facendo dei gesti clamorosi per dirmi basta, taglia questa parte, che non ama molto le celebrazioni, però insomma invece ogni tanto noi... E allora, no, diciamo, abbiamo dedicato due puntate alla festa del Natale, appunto per Natale, questa volta appunto le abbiamo voluto dedicare almeno altre due anche per la Pasqua, per par condicio, dicevamo con Francesco l'altra puntata. In realtà il discorso è abbastanza diverso, nel senso che il Natale ne abbiamo parlato appunto proprio come festa che sappiamo anche origini pagane, quindi è soprattutto una festa. Invece la Pasqua è, diciamo, la festa più importante per i cristiani, ma per noi rappresenta soprattutto un'occasione per parlare proprio di Gesù, del Vangelo. Quindi non ci interessano in questo caso le reminiscenze, se vogliamo, anche pagane o di altre religioni, come anche la Pasqua. Anzi, la Pasqua è ancora più direttamente figlia, no, di un'altra festa, perché è una festa ebraica. Invece in questo caso però ci interessa di più proprio avere questa occasione per parlare un po' seriamente del Vangelo e di alcune cose, insomma, che diamo spesso per scontate. Ma io partirei subito, lì la prima domanda te la faccio subito, quella facile, diciamo così, no, la domanda più impegnativa di tutta, ma penso molto importante: la risurrezione di Cristo, la morte di Cristo. Allora, da 2000 anni ci dicono il sacrificio eucaristico, si parla dell'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, ma si dice che Gesù ci ha liberati dal peccato con la sua morte. Ora, sta cosa non l'ho mai capita, che vuol dire, effettivamente. Però, tu in passato, insomma, hai preso le distanze dall'interpretazione più tradizionale, che poi era quella riportata anche da Gibson, cioè L'agnello, ricordiamolo, era
dal sacrificio.
Dal sacrificio, cioè, perché quello si dice, no? Gesù ci ha liberati dal peccato. Ora, l'interpretazione tradizionale, di fatto, anche se so che tu la consideri tutt'altro che corretta, è quella che allora, il sacrificio nel mondo ebraico era appunto il capretto o l'agnello che veniva immolato sull'altare, veniva ucciso in omaggio a Dio. C'è il famoso sacrificio di Abramo, no? Quando Dio chiede ad Abramo, lo mette alla prova chiedendogli addirittura non di uccidere un agnello, ma di uccidere suo figlio. E lui è disposto anche a ammazzare suo figlio, poi dice, no vabbè, dice, ho capito che sei fedele, scherzavo, no? Non ti preoccupare, ammazza pure il capretto, anzi te l'ho messo lì, pronto, no? E vabbè, Gesù in questo caso sarebbe l'agnello di Dio, appunto, che da solo si sacrifica, cioè lui stesso decide di farsi uccidere in remissione dei peccati, quindi in pratica Dio si accontenterebbe della morte di uno solo e così diciamo perdona gli uomini dei peccati che compivano sin dai tempi di Adamo. E questo significa
che Gesù è una interpretazione antica, tradizionale, diciamo, su cui ha influito profondamente anche un fatto di linguaggio. Non è facile prescinderne del tutto. Ciò non toglie che oggi è completamente superata. E che quando sento insistere sul discorso del sacrificio morto per i nostri peccati o addirittura per placare l'ira divina, figuriamoci, io mi arrabbio profondamente. E non mi arrabbio per ragioni teologiche, ma per la mia robusta fede in un Dio che ci ama e che con queste presentazioni riduciamo all'immagine di un orrendo Moloch, una divinità pagana, crudele, irragionevole, assetata di sangue, che si accontenta pure della morte dell'innocente per rinunciare a malincuore a sterminare il colpevole, ma non è questo il Dio in cui crediamo. Il discorso del sacrificio chiaramente è condizionato anche dalla contiguità effettiva, giusta, teologica, tra la Pasqua cristiana e la Pasqua ebraica. Il quarto evangelista fa morire apposta Gesù nell'ora in cui nel Tempio si immolavano gli agnelli. All'inizio della vita pubblica di Gesù, Giovanni lo fa proprio riconoscere dal Battista con le parole «Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che prende su di sé il peccato del mondo». Ora, è chiaro che con questi precedenti, anche nel nostro linguaggio, nella nostra teologia cristiana, qualche traccia è rimasta. Ma questa idea del prendere su di sé il peccato del mondo va benissimo in senso spirituale, non va bene in senso di sacrificio vicario. Oltretutto, su questa idea del sacrificio vicario influisce moltissimo anche l'usanza tipicamente ebraica del capro espiatorio, quello su cui una volta l'anno si caricavano simbolicamente i peccati di tutta la comunità di Israele e poi veniva cacciato a morire nel deserto. Ma oggi la nostra idea di Dio è tutta diversa. Allora, quindi Gesù muore effettivamente per liberarci dal peccato, nel senso che attraversa tutta la fragilità della condizione umana, che non si sottrae alla morte, anche se a un certo punto può prevederla, non con preveggenza come dicevamo l'altra volta, ma con semplice buonsenso. Se si regolasse diversamente, se sfumasse la radicalità del suo messaggio, se fosse un po' più prudente, potrebbe sottrarsi alla morte. Non lo fa. Ma no, se Gesù viene ucciso per quello che ha detto, viene ucciso da poteri terreni ben individuabili, non certo da Dio. Anzi, semmai, morendo in quel modo, rappresenta per noi la vicinanza di un Dio indifeso, di un Dio che condivide la nostra sofferenza, un Dio crocifisso, come dice Jürgen Moltmann.
Ma che significa però a questo punto che lui ci ha liberati dal peccato con la sua morte? Perché Gesù ci ha liberati dal peccato? In che senso?
Ecco, in un senso ovviamente molto particolare, perché se noi ha liberati diamo semplicisticamente il significato di ha fatto sparire la cosa incomoda, beh, non funziona. Perché di peccati ce ne sono ancora tanti, e come, e a morire continuiamo. E dicendo che ci ha liberati dal peccato e dalla morte, intendiamo dire che queste due realtà drammatiche, che drammatiche restano, hanno perduto però la loro carica di minaccia radicale per l'uomo. Il peccato non può separare l'uomo definitivamente da Dio. La morte, anche se come realtà terrestre e biologica rimane, non è lo scacco irrimediabile per il nostro bisogno di vivere, di essere felici, per il nostro futuro infinito.
Tu una volta mi hai detto che secondo te, anche se il sepolcro non fosse vuoto, Gesù sarebbe comunque risorto.
Sì, questa è una cosa molto difficile da capire per le persone che non hanno una specifica preparazione, diciamo, non solo teologica, ma anche e soprattutto spirituale. Per dirla in termini più semplici, la resurrezione, come pure credo di aver detto un'altra volta, non è una reviviscenza. Cioè, non è un puro e semplice ritornare vivi come prima. Si è vivi più di prima, ma non vivi come prima. Infatti l'esperienza del risorto la fa soltanto chi ha una certa disposizione di fede e anche, oserei dire, di affetto nei suoi confronti. Non mi risulta che l'abbiano incontrato né Pilato né Caifa. Quindi sì, se anche il sepolcro non fosse stato vuoto, la resurrezione manterrebbe per noi lo stesso significato. Io nel sepolcro vuoto ci credo per motivi molto semplici, cioè quando si comincia a parlare di sepolcro vuoto i fatti sono ancora molto recenti e un'eventuale bugia dei discepoli sarebbe stata molto facilmente smascherabile. Comunque anche nella primissima catechesi il sepolcro vuoto non è mai la prova della resurrezione, è il segno. Vuol dire appunto che la morte non ha più nessun potere. Ma non dimostra niente, infatti io non è disposto a credere, pensa al furto del cadavere, mica alla resurrezione.
Io tra l'altro mi domandavo sempre, vabbè, Gesù risorge, appare ai discepoli varie volte, poi vabbè, c'è quella che viene chiamata l'ascensione. Perché Gesù dopo la risurrezione sta un po' lì, va a spasso, mangia, dà dei consigli a un certo punto, no? Come pescare eccetera, e poi a un certo punto sparisce e non compare più? Perché?
È molto difficile perché bisogna fare i conti con una cosa che è fondamentale nella nostra esperienza, il fattore tempo, ma che nell'esperienza di Dio della vita eterna probabilmente no. È da notare, i sinottici sì, stabiliscono un periodo di 40 giorni per la precisione tra la resurrezione di Gesù e il suo ritorno al Padre, ma già questi 40 giorni sono sospetti perché sono un numero teologico. 40 anni il periodo di Israele nel deserto, 40 giorni la preparazione di Gesù nel deserto alla vita pubblica. E questo dato allude semplicemente al fatto che subito dopo la sua vittoria sulla morte, a quanto pare Gesù si rende in una qualche misura, dimensione, sperimentabile suoi. Dopo un certo tempo non più, perché veramente la sua dimensione di esistenza e la nostra non sono più compatibili. Il quarto evangelista, che è meno storico, più misterico degli altri, praticamente nell'ora di Gesù assomma tutto: morte, glorificazione e fusione dello spirito. Quindi tutto si gioca nel giorno di Pasqua, diciamo, o negli immediati dintorni. Quindi è chiaro, non va preso alla lettera il periodo di 40 giorni, né l'ascensione, parola che a noi fa inevitabilmente pensare all'ascensore, e che comunque come idea presuppone un universo a due piani, una terra che sta giù e un cielo che sta su. Però siccome il cielo che sta su, Padre nostro che sei nei cieli, è la sfera propria dell'esistenza di Dio, l'ascensione significa solo che Gesù dalla dimensione terrena passa decisamente alla dimensione del Padre.
Senti, prima di ascoltare un'altra canzone volevo farti un'altra domanda. Mi ha colpito proprio leggendo anche la notte di Pasqua le letture. Cioè, noi da una parte abbiamo il Vangelo, che è un messaggio assolutamente sconvolgente, rivoluzionario, e che a volte ci dà anche l'impressione di essere, tutto sommato, anche abbastanza diverso da quello a cui siamo abituati nella nostra vita di cattolici. San Paolo, invece, dà l'impressione di essere già, appunto, quello che noi... Cioè, San Paolo parla un po' come i preti, secondo me, mentre Gesù parla in modo completamente diverso. Ora, l'idea che queste parole, che questa istituzionalizzazione, in realtà non è venuta 2000 anni dopo, non è venuta 500 anni dopo, ma... 20 anni, 30 anni dopo, quando è che scrive San Paolo? Penso che sono i suoi addirittura gli scritti più antichi, no Lilia?
Gli scritti più antichi del Nuovo Testamento sono di Paolo.
Addirittura mi colpisce il fatto che a scrivere, quindi ad avere in qualche modo...
Una ventina d'anni dopo le lettere più antiche sono di...
20 anni dopo la morte di Gesù. E già abbiamo la Chiesa di oggi per certi versi, no? Come modo di parlare, come anche...
Beh,
come
la teologia cristiana, diciamo che se l'è, si passa il termine, inventata Paolo. Il modo di parlare di Gesù è molto diverso. Paolo, tra l'altro, c'ha una cultura mezza ebraica e mezza greca, mentre Gesù con la cultura greca non ha molti rapporti. Quindi, poi Paolo non ha conosciuto Gesù terreno.
E questa è la cosa che poi mi colpisce sempre di più, è il fatto che alla fine, ad aver fondato la Chiesa il vero fondatore, alla fine, al di là delle tradizioni, della Chiesa cattolica è...
Lascia perdere cattolica, della cioè, Chiesa, a meno sì, che insomma, non la intendi come universale.
Come universale, sì. Ma. Comunque il vero fondatore, insomma, della Chiesa, quindi del cristianesimo organizzato, se vogliamo, è un personaggio che era contemporaneo di Gesù, ma che non ha mai conosciuto Gesù.
Un po' più giovane.
Come è possibile? Però San Paolo si è rapportato con San Pietro, si è rapportato con gli apostoli. Com'è possibile questa cosa? Cioè, com'è possibile anche che gli apostoli abbiano lasciato tutto questo potere in mano a un personaggio che di Gesù ne aveva solo sentito parlare e che invece si è poi presentato come...
Beh, un momento. Innanzitutto dire proprio il fondatore della Chiesa come istituzione non direi, perché nelle Chiese Paoline non c'è assolutamente un'istituzione come possiamo pensarla noi, tant'è vero che le autorità delle Chiese Paoline sono l'apostolo, cioè il missionario itinerante che ha fondato, il maestro, che è una via di mezzo tra un catechista e un teologo, e il profeta, che prega ed esorta liberamente per ispirazione carismatica. È vero che ciò che ha fatto Paolo, ed è una cosa fondamentale, è il cosiddetto apostolo dei gentili, cioè dei pagani, è il fondatore del cristianesimo fuori di Palestina, diciamo così. E siccome, a differenza di Pietro e i soci giudei di Palestina, Paolo è un giudeo della diaspora, nato a Tarso in Cilicia, quindi portatore di cittadino romano, quindi con una cultura molto molto diversa, praticamente è lui a fondare, diciamo, il cristianesimo come religione extra ebraica. Infatti è notevole che la polemica degli ebrei più intransigenti non si appunta tanto su Gesù quanto su Paolo, visto come il transfuga, diciamo così.
E il fatto che comunque appunto in realtà le lettere di Paolo sono precedenti ai Vangeli stessi come scrittura. No, io appunto perché a volte ho l'impressione che in qualche modo il Gesù che ci presenta Paolo sia già meno verace, già vero, più istituzionale, no? Eppure...
Non che quello sia istituzionale, ma è che quello che ci presenta l'istituzione somiglia più a quello di Paolo che a quello degli evangelisti, questo è vero. Io prima ho dimenticato la mia risposta di rispondere a una delle due domande, cioè Paolo, tu dici, non ha conosciuto Gesù. Certo, Gesù terreno prepasquale non l'ha conosciuto. Lui però a più riprese dimostra di considerare la sua esperienza sulla via di Damasco analoga proprio alle apparizioni post-pasquali. Quindi se lui avesse sentito dire, Paolo conosce Gesù solo per sentito dire, figuriamoci come avrebbe risposto.
Beh, io parlavo ovviamente da laico, no? Certo. Anche da storico, se vuoi, cioè da un punto di vista storico.
Oltretutto si capisce che a più riprese ci sono state delle conflittualità fortissime, anche se poi in qualche modo superate nella fede, tra Paolo e la comunità cristiana di Gerusalemme, in primis Pietro. Su tante cose, tipo il problema di fondo era: quelli che diventano cristiani devono diventare anche ebrei? Pietro e compagni avrebbero detto di sì.
Pietro era un po' più moderato, non c'era Giacomo quello che era il più... Sì. Ecco, a tal proposito, c'è anche questa cosa abbastanza curiosa, perché si parla sempre di Pietro come modello del Papa, quindi del capo della comunità. In realtà, poi, vediamo gli Atti degli Apostoli, diciamo, ci fanno vedere che effettivamente all'inizio Pietro aveva assunto un ruolo di guida, poi in qualche modo è stato esautorato, perché il capo, diciamo, della comunità di Gerusalemme è diventato il fratello di Gesù.
Pare di sì, Giacomo ha detto fratello di Gesù, poi però viene messo a morte, eccetera, ma poi soprattutto la Chiesa di Gerusalemme finisce molto presto e senza lasciare tracce, per cui Pietro stesso poi diventerà, dopo passaggi che in parte ci sfuggono, vescovo della comunità cristiana di Roma.
Che Gianfranco Zizzola sostiene che lui, più che il capo dei cristiani, fosse una sorta di inviato speciale anche per andare a operare là dove c'erano contese, quindi per esempio a Roma.
Sì, indubbiamente però Pietro si riconosce, e questo è anche un po' il ruolo che si vorrebbe riconoscere al Papa nel dialogo ecumenico, quasi il garante dell'unità, un'autorità di superiore istanza a cui appunto si ricorre quando ci sono contese, il che sarebbe anche molto bello. Quindi non un'autorità istituzionale, ma un'autorità strettamente al servizio della comunione.
Come mai di Giacomo appunto non si parla nei Vangeli e poi invece assume un ruolo Giacomo appunto fratello di Gesù, non Giacomo apostolo?
Non saprei dirlo, perché appunto sulla base dei Vangeli non ho letto anche un libro che diciamo sottolinea molto l'importanza di questo Giacomo fratello del Signore, ma siccome in termini evangelici non si può dire nulla, adesso è meglio non lanciarsi in speculazioni faticose che poi lasciano il tempo che trovano.
Poi sul discorso dei fratelli di Gesù, insomma, è un po' piuttosto complesso e magari magari torneremo. Ascoltiamo allora una canzone molto particolare, che è ambientata proprio sulla croce, ambientata nel momento della croce. Appariare è uno dei due ladroni.
Il testamento di Tito di Fabrizio De André in esecuzione live.
Non avrai altro Dio all'infuori di me, spesso mi ha fatto pensare, genti diverse venute dall'est, diceva anche in fondo, era uguale, credevano a un altro diverso da te, e non mi hanno fatto del male, credevano a un altro diverso da te. E non mi hanno fatto del male. Non nominare il nome di Dio, non nominarlo invano. Con un coltello piantato nel fianco, gridai la mia pena e il suo nome. Ma forse era stanco, forse troppo occupato, e non ascoltò il mio dolore. Ma forse era stanco, forse troppo lontano, davvero lo nominai invano. Onora il padre e onora la madre e onora anche il loro bastone. Bacia la mano che ruppe il tuo naso perché le chiedevi un boccone. Quando a mio padre si fermò il cuore, non ho provato dolore. Quando a mio padre si fermò il cuore, non ho provato dolore. Ricorda di santificare le feste, facile per noi ladroni. Entrare nei templi che rigurgitan salmi di schiavi e dei loro padroni, senza finire legati agli altari, scozzati come animali, senza finire legati agli altari, scozzati come animali. Il quinto dice, non devi rubare, e forse io l'ho rispettato, vuotando in silenzio le tasche già gonfie di quelli che avevano rubato. Ma io senza legge rubai in nome mio, quegli altri nel nome di Dio. Ma io senza legge rubai in nome mio, quegli altri nel nome di Dio. Non commettere atti che non siano puri, cioè non disperdere il seme. Feconda una donna ogni volta che l'ami, così sarai uomo di fede. Poi la voglia svanisce, il figlio rimane, e tanti ne uccide la fame. Io forse ho confuso il piacere e l'amore, ma non ho creato dolore. Settimo dice, non devi ammazzare se del cielo vuoi essere degno. Guardatela oggi, questa legge di Dio, tre volte inchiodata nel legno. Guardate la fine di quel Nazareno, è un ladro, non muore di meno. Guardate la fine di quel Nazareno, è un ladro, non muore di me. Non dire falsa testimonianza e aiutali a uccidere un uomo. Lo sanno a memoria il diritto divino e scordano sempre il perdono. Ho spergiurato su Dio e sul mio onore, e no, non ne provo dolore. Ho spergiurato su Dio e sul mio onore, e no, non ne provo dolore. Non desiderare la roba degli altri, non desiderarne la sposa. Ditelo a quelli, chiedetelo ai pochi che hanno una donna e qualcosa. Nei letti degli altri già caldi d'amore non ho provato dolore. L'invidia di ieri non è già finita, stasera vi invidio la vita. Ma adesso che viene la sera ed il buio mi toglie il dolore dagli occhi e scivola il sole al di là delle dune a violentare altre notti. Io nel vedere quest'uomo che muore, madre, io provo dolore. Nella pietà che non cede al rancore, madre, ho imparato l'amore.
E dunque questo era Fabrizio De André, il testamento di Tito. Torniamo con Lilia Sebastiani e Arnaldo Casali. A te la parola, Arnaldo.
Sì, allora l'altra puntata abbiamo ascoltato un altro brano di De André, tratto dallo stesso album, anche se questa era la versione live, e invece l'altra volta abbiamo ascoltato quella originale. Anzi, adesso discutevamo con Lilia se fosse meglio quella originale o quella live. Tutte
forse
due,
è meglio questa, forse è meglio questa.
Io preferivo questa, anche invece sì. Lilia mi diceva che secondo lei era più profonda.
Musicalmente forse era meglio l'altra, non lo so, è possibile.
Comunque, appunto, entrambe parlavano di ispirare ai Vangeli apocrifi, perché ovviamente noi non sappiamo dai Vangeli quali sono i nomi dei ladroni. E questa canzone è una canzone che anche qui pone molti interrogativi. L'altra volta abbiamo ascoltato, lo ricordo, Tre Madri, anzi vi invito anche a riascoltare la puntata su www.radioadesso.it. Appunto, una canzone che pone tanti problemi, è un attestamento, è una sorta di risposta ai 10 comandamenti, in cui uno per uno vengono in qualche modo smontati tutti, no? E alla fine c'è invece questo guardare all'uomo che muore, a Gesù, e che muore con amore. E questo è un concetto che De André, tra l'altro, lo aveva espresso anche in un'altra canzone che non abbiamo.
Una vecchia canzone degli anni 70, si chiamava Gesù.
Si chiamava Gesù, non l'abbiamo ascoltata per questione di tempo, ma anche lì c'è questa visione laica di Gesù, che è molto cara a De André, no? E ritorna un po' in queste canzoni. Cioè Gesù, anche se, perché De André, appunto, da laico, dice che non credo che fosse figlio di Gesù, non è di Dio, però è un uomo che è morto con amore, e quindi già in questo sta tutta la sua grandezza. Un uomo che, appunto, nella pietà che non cede al rancore, madre, io ho visto l'amore. Quindi il messaggio di Gesù, oltre al messaggio che viene espresso a parole nei Vangeli, ma anche la sua fine, in qualche modo è un modello universale, al di là, appunto, del suo essere figlio di Dio. Ecco, che vuol dire? Anche un'altra delle domande, oggi Livia la massacra con queste domande. Ma
sono le domande dogmatiche, però non sono.
Però sono quello che ci siamo sempre sentiti dire. Allora, Gesù è figlio di Dio. Che significa che Gesù è figlio di Dio?
Qui la mia risposta è solo personale, ecco, moltissimi potrebbero non ritrovarci, sì. Comunque, siccome chiaramente parlando di Dio, qualunque discorso in termini di padre, figlio, fratello e nonno è assolutamente analogico, perché Dio non genera, diciamo così, non è paragonabile con gli esseri umani. Per me dire che Gesù è figlio di Dio significa che Gesù, di tutti gli uomini che mai sono esistiti, è quello che ha con Dio il rapporto più stretto, più intero, più diretto. E che effettivamente la vita terrena di Gesù è stato proprio sacramento della presenza di Dio in mezzo alla gente, perché ha portato agli uomini lo stile operativo di Dio, le intenzioni di Dio, il piano di Dio, la sua tenerezza, la sua pazienza, il suo appello. Questo significa. Personalmente mi oppongo sempre quando si tenta di mitologizzare Gesù facendone un Dio travestito da uomo. Questo non serve per niente alla nostra fede, anzi.
Peraltro c'era una delle prime eresie della
sì,
sua chiesa, era proprio questa.
Io non desidero imbarcarmi in disquisizioni dogmatiche, perché io nei confronti dei dogmi ho una posizione abbastanza libera e secondo me spiritualmente più feconda, però insomma, non intendo stare a urtare le convenzioni di fede di nessuno.
Quindi, soprattutto uomo, possiamo dire.
No, no, vero uomo, no? Soprattutto uomo che fa pensare un po' sì, un po' no. No, no, è vero, vero uomo, assolutamente vero uomo. E notiamo, qui mi ci ha fatto pensare De André, ma c'è un precedente molto illustre. Nel Vangelo di Marco, il centurione romano, cioè quello che comanda i soldati che hanno crocifisso Gesù, nel momento della morte di Gesù, vistolo morire in quel modo, disse: veramente quest'uomo era il figlio di Dio. Vistolo morire in quel modo, non perché ha visto terremoto, buio su tutta la terra, ma perché l'ha visto morire in quel modo. E poi nel Vangelo di Marco è un modo assolutamente umano, concluso con Dio mio perché mi hai abbandonato, e poi con l'alto grido senza parole. Una morte assolutamente umana, perfino troppo umana. E allora il centurione, un pagano, ha il riconoscimento di fede, che è il primo vero riconoscimento di fede nel Vangelo di Marco: veramente quest'uomo era il figlio di Dio.
Questo è... ti ringrazio per aver sottolineato questo aspetto, perché anch'io da piccolo pensavo, aveva visto sto casino, l'eclissi, il diluvio, le cose, diceva beh, per forza è successo sto macello, invece no.
Beh, quanto Dio poteva anche intervenire un tantino prima.
Invece appunto è il modo in cui muore, quello che poi appunto dice in qualche modo
il
di
modo
andare...
in cui muore, poi non è affatto un modo trionfale.
Ecco, tu lo dicevi anche l'altra volta, cioè i martiri in qualche modo sono sempre morti in modo sì, terribile, ma allo stesso tempo trionfale in qualche modo.
Gli Acta Martyrum ci raccontano appunto che questi qui entrano nell'anfiteatro per essere sbranati dalle belve, gioiosi, cantando, si abbracciano, si salutano, si incoraggiano a vicenda, e poi buoni buoni si fanno sbranare dalle belve e i pagani vengono tutti edificati dallo spettacolo. Ora Gesù indubbiamente non è morto cantando, questo dobbiamo ricordarcelo.
È una cosa che ci pone notevoli interrogativi in questo. Il fatto appunto che Gesù, San Paolo appunto scriveva con Gesù crocifisso siamo crocifissi tutti, no? Quindi muore l'uomo vecchio.
È peccato, vivi per Dio.
Questa è già un'interpretazione teologica molto giovane, però appunto quindi la figura simbolica in qualche modo della morte di Cristo come morte di tutti, ma pensavo questo, la morte di Cristo, spesso si accusa la Chiesa di essere addirittura di esaltare la sofferenza, no? Questa è una delle accuse più classiche.
Il dolorismo.
E tutto sommato, però, effettivamente, pensare che Gesù, così anche come i santi, abbiano sofferto, questo è non so appunto se divago, insomma, però io ci meditavo proprio l'altro giorno, cioè viviamo oggi in modo più che mai in una società in cui viene assolutamente sottolineata l'efficienza, la comodità, cioè sembra quasi che se tu non sei perfetto, se hai un po' di bruciore di stomaco o un chilo di più, già sei anomalo, no? E devi conformarti invece al modello che è quello televisivo dell'uomo bello, felice, senza pensieri, contento. Allora, al di là dell'esaltazione della sofferenza come mortificazione, che ovviamente non condivido, però a me, per esempio, pensare che San Francesco abbia patito tante sofferenze, no, o che Gesù abbia patito tante sofferenze, in qualche modo ti dà quasi coraggio, nel senso che il modello non è il modello perfetto senza dolori, ma un modello sofferente, quindi in qualche modo tu dici, sì, quasi te consoli, nel senso che dici, oh, se l'ha vissuto Gesù... Quindi,
uomo dei dolori che ben conosce il patire, infatti noi gli riferiamo le parole di
quindi sé. La morte di Cristo in qualche modo davvero può anche farci accettare la nostra morte, la sofferenza di Cristo può farci accettare la nostra sofferenza, perché il modello a quel punto...
Per questo io dico che per i martiri era tutto più semplice e più bello, perché i martiri muoiono però dopo che c'è stata la morte di Gesù e la sua vittoria sulla morte, quindi muoiono con una speranza, e invece Gesù muore in questo senso da solo, schiacciato di tutta l'amarezza della morte, da cui libera poi definitivamente...
Ecco, a questo proposito, un'altra considerazione mi veniva. I martiri sono tanti, c'erano allora, ci sono oggi. Pensiamo anche ai martiri moderni, Oscar Romero, Martin Luther King, un martire, per, tra virgolette, laico come Gandhi, o, insomma ce ne sono davvero tanti, di gente uccisa per la fede, uccisa per l'amore. Quello che ho pensato, che tutto sommato forse Gesù è l'unico però a essere stato condannato a morte, cioè non ucciso in modo, se vogliamo, anche con un attentato o comunque all'interno di un contesto di martirizzazione, per così dire, anche come nell'antica Roma, quindi comunque anche martiri di massa, ma un uomo che è stato di fatto ucciso, non per la sua fede anche, ma come, come un malfattore comunque di fatto, no? Cioè Gesù viene umiliato, condannato a morte e vive l'esperienza che vive un condannato a morte, cioè tu sei un delinquente, poi al di là che il delinquente lo sei perché sei un sovversivo oppure perché gli ebrei hanno cercato di fare in modo che te facessero, però di fatto è un uomo, se vogliamo appunto ucciso per motivi politici, per certi versi o religiosi, comunque è un uomo che viene condannato a morte.
Come agitatore.
E viene... E questa...
Infatti, a differenza dei martiri, non è che Gesù si trovi di fronte all'alternativa di rinnegare qualche cosa per salvarsi la vita, lo condannano e basta, come un malfattore per le sue colpe.
E da questo punto di vista, appunto, Gesù dietro di lui non ha tanto i martiri, quanto forse davvero tanta poi gente che viene uccisa ancora oggi, no? Condannata a morte. Questo forse è un aspetto che è stato meno sottolineato nel corso dei secoli. Cioè Gesù non tanto come martire, ma Gesù proprio come, come condannato a morte, umiliato come condannato, quindi
uomo che conosce il patire, e questo non poteva essere sottolineato attraverso i secoli perché c'era la pena di morte e la Chiesa stessa aveva la pena di morte, e riconoscere questo invece addita immediatamente l'insostenibilità della pena di morte. In realtà noi, contemplando Gesù condannato a morte, caricato della croce insieme a lui, rendiamo omaggio e chiediamo perdono a tutti i condannati, a tutti i condannati della storia, a quelli innocenti due volte, ma anche a quelli che non erano innocenti per niente, perché qualunque uomo nel momento in cui soffre, viene rigettato, viene ucciso, sperimenta la paura e il dolore, a quel punto è sacro per noi e ha ragione, a prescindere da quello che ha fatto, e Dio sta dalla parte sua.
E c'è questo passaggio della canzone di Andrea in cui dice: un ladro non muore di meno.
Cioè la morte è sempre quella per chiunque, e ha sempre una dimensione di martirio nel suo genere, perché per quante cose brutte possa aver fatto prima l'uomo che viene ucciso, nel momento in cui è vittima degli uomini, in qualche modo rende testimonianza di un Dio offeso, ma questo è molto difficile da far capire.
Tra l'altro, là, io questo ne parlavamo proprio la sera di Pasqua con Lilia, giusto così una curiosità di carattere linguistico, si parla di ladroni e uno magari pensa: ma perché i ladroni erano particolarmente ladri, perché ladroni? Invece in realtà è una questione linguistica, no? Cioè la parola ladrone è la traduzione, diciamo, antica del...
Che in latino c'era latrones, che è ladro, ladronis.
Perché, questo lo diciamo che può essere curioso, la maggior parte delle parole italiane deriva dal latino, ma deriva dall'accusativo latino. Quindi in questo caso...
La parola della terza declinazione.
Quindi in questo caso era latro...
Latro, latronis.
Latronis, da cui ladrone. Dopodiché, siccome la maggior parte delle parole italiane che finiscono in one fanno pensare a qualcosa di grosso, no? Quindi... allora è stato a sua volta cambiata la parola, da ladrone si è passati al ladro. No, quindi in realtà i Vangeli mantengono una traduzione, diciamo, antica, che quindi era quella di ladroni. In realtà erano due ladri normalissimi, insomma.
Penso anch'io, non erano extra large o extra long.
Senti, per concludere, Lilia, qualcosa, appunto, lo accennavamo all'inizio, qualcosa sulla Pasqua anche come se, l'uovo di Pasqua, no? E in generale la Pasqua anche come festa della primavera.
Sì, tu all'inizio dicevi una cosa che è molto giusta, però che sarebbe un peccato che ci inducesse a perdere di vista certe cose. Cioè che mentre il Natale per noi è fondamentale come festa, intimità, luce nelle tenebre, famiglia, Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi e tutte le storie lì, consuetudine, la Pasqua invece ci dà l'impressione di essere qualche cosa che parla fortemente solo al cuore di chi ha una grossa consuetudine di fede e di liturgia, perché se no facilmente, a parte la dimensione vacanza, passa inosservata. In realtà, come pure abbiamo accennato, nella nostra tradizione popolare questo periodo conosce innumerevoli processioni del Cristo morto e culti connessi, mentre il giorno di Pasqua, propriamente detto, a parte quella processione di scicli di cui si diceva l'altra volta,
che fra poco
il giorno di Pasqua si caratterizza per che cosa? Torta pasqualina, uova, campane, scampane, scampagnate, eccetera, eccetera. Questo in apparenza con la morte di Cristo non c'entra niente. In apparenza, ora è vero che mentre il Natale viene collocato al 25 dicembre, puramente per consuetudine, non sappiamo quando è nato Gesù, invece quando è morto Gesù lo sappiamo, il 15 del mese di Nisan. Il 15 del mese di Nisan corrisponde al nostro 7 aprile. E quindi la sua resurrezione avviene in coincidenza con la festa ebraica di Pasqua, Pesach, che significa passaggio, e che commemora l'uscita di Israele dalla schiavitù dell'Egitto. Però anticamente questa festa di Pesach era un rito agricolo, come ce ne sono in tutte le culture, in tutte le religioni. Cioè, quando la natura torna a fiorire, a fruttificare dopo l'apparente morte e pausa dell'inverno, in tutte le culture antiche c'erano dei riti particolari per propiziare le divinità, anche con sacrifici, offerte di primizie, eccetera, eccetera. Quindi la Pasqua, a parte il riferimento alla resurrezione, per noi fondamentale, ma è venuto dopo, celebra questa rinascita, questo ritorno alla vita. Anche l'usanza delle uova, che obiettivamente con la morte e la resurrezione di Gesù c'entra come il resto di niente, come si suol dire, in realtà si spiega in questo senso. L'uovo è una cellula, la cellula più grande che esista in natura. L'uovo allude alla vita. Quindi la Pasqua, diciamo, a tutti i livelli, da quello più banalmente quotidiano e consuetudinario fino a quello più teologico e spirituale, celebra il ritorno della vita, l'avvaloramento della vita. Perfino la frittata pasqualina, che si usava al tempo dei nostri nonni, che è una specie di frittata fatta con varie primizie, è un ricordo dei sacrifici, delle offerte primiziali che si facevano anticamente.
Bene, allora a questo punto chiudiamo tornando sulla vita, quindi sull'uomo vivo. L'abbiamo ascoltato in apertura la versione disco di questa canzone, oggi l'ascoltiamo live, quindi particolarmente vivo, per così dire.
Finicio Capossela con L'uomo vivo, con una piccola introduzione dello stesso Capossela. Grazie a Lila Sebastiani, grazie a Arnaldo Casali.
Grazie,
morto,
buona Pasqua.
Non sei morto nella carne, già che uno solo è tornato, ed egli si è fatto Cristo e corpo di banda, ed egli è il Cristo dell'obliquità. Dategli forza, onore, gloria, dategli gio, dategli ya, dategli gio, gio, ya, dategli gio, gio, ya, dategli gio, gio, ya.
Lasciato il calvario, il sudario, si è levato la croce e la pena, si è levato il sonno di dosso, e adesso per sempre con lui.
Ci butta in braccio a tutti. si solleva. Di gioia